Giunto il momento di presentarvi il prossimo ospite di oggi. Sono molto contento che lui sia qua, è un giornalista tra quelli che amo di più, uno scrittore e anche un meteorologo come pochi, e poi vi dirò anche perché. No, è vero questa cosa, altro che, insomma, non è un atto di piaggeria fine a se stesso. È venuto a trovarci Daniele Billiteri.
Buonasera, buonasera a
ciao,
tutti,
Daniele.
Buonasera a chi ci ascolta,
benvenuto.
Buonasera Domenico, buonasera a tutti.
Perché hai fatto quella faccia quando hai detto un meteorologo? Guarda che io non affronto mai un weekend, una giornata importante, uno spostamento, un viaggio, se prima non leggo un meteo Billy.
Sì, la verità è che io sono, come dire, un narciso spampinato,
nel
senso che mi piace assai avere fatti i complimenti, però un po' come
perché
vergogna.
Sei bravo. Oh, caspita, oggi siamo quasi a 11.000.
Siamo quasi a 11.000, sì.
Se non l'avete ancora fatto, andate a mettere il vostro mi piace, il vostro like sulla pagina Meteo Billy. Poi seguitelo per qualche
pagina,
giorno.
È un gruppo. Iscrivete.
È un gruppo.
E io poi,
esatto,
dove
appunto Daniele, in arte Billy, fa le previsioni del tempo. Le fa in maniera impeccabile. Cioè, voi seguitelo per un po', fra, che so, un mese, poi mi scrivete e mi direte: Doc, avevi ragione. Lo dico per quelli nuovi adepti, diciamo.
E poi anche utilizzando un linguaggio particolare, proprio suo.
Billiterese.
Billiterese.
Allora, sei qua in realtà non per il meteo. A proposito, che prevede per questo fine anno? Già ci sia.
Domani giornata discreta, dopodomani giornata bella.
Ah, e il freddo calerà?
Freddo. Domani ancora un po' di freschetto, ma meno di oggi.
Okay.
Cioè meno freddo di oggi.
Beh, oggi
più caldo di oggi.
È
il primo dell'anno, 16 gradi.
Quindi cioè, consentirà di fare anche Capodanno, i veglioni, insomma, all'aperto.
Comunque a Montecuccio la neve ci fu.
Se vogliamo giocare con la neve, possiamo.
Allora, scusa se abbiamo approfittato della tua presenza per questa cosa. Invece, torniamo a parlare del tuo nuovo libro. Hai fatto 13.
Ho fatto 13.
Cioè, nel senso che è il tredicesimo libro.
Tredicesimo libro.
Però nell'arco di pochi anni.
Dal 2001.
Quindi
Homo Panormitanus, che è il mio primo
libro.
È del 2001.
Io ho scritto meno di 15 anni, più di 15 anni. Beh, Homo Panormitanus, che è il tuo primo libro, è diventato, come dire, come la sveglia sul comodino dei palermitani.
Come dicono a Ballarò, un must.
La Ballarò è tipico. Sì. Un must, cioè ormai in tutte le case c'è da copia almeno di Homo Panormitanus. Ma perché è facile capirlo? Cioè, perché secondo me ognuno si rivede in quel libro.
Non c'è dubbio.
Cioè, ognuno di noi c'è dentro lì.
Ho messo il dito nella piaga.
Vizi e virtù
vizi
dei
e
palermitani.
Virtù. Tanti vizi, poche virtù.
Tanti vizi e poche virtù. E invece in quest'ultimo hai messo il dito nella vita del ruolo del tuo lavoro, cioè del cronista.
Sì, mi sono molto divertito perché sono rimaste nella mia memoria vicende che spesso non sono neanche diventate un articolo di giornale, perché poi, come spesso capitava nel lavoro del cronista, uno va perché la cosa parte in una certa maniera, poi invece insomma magari
si
ridimensiona e così. Però ci sono storie che comunque sono rimaste, e siccome sono storie che a loro modo sono, come dicono quelli bravi, paradigmatiche, nel senso che sono l'esempio di qualcosa, di come campa la gente in questa città, di come sono certi problemi, di che peso hanno certe vicende. E allora sono rimaste dentro di me e ho pensato che fosse giunto il momento di
raccontarle
per spiegare quanto mi è piaciuto fare questo mestiere. Ecco perché dal taccuino di un cronista felice. Un cronista si occupa quasi sempre prevalentemente di tragedie, quindi è quasi un ossimoro dire un cronista felice. No, eppure invece è così, perché il cronista è, come dico sempre io, uno che c'ha il biglietto nel palco reale sull'orizzonte degli eventi, quindi è lì, tu sei al centro della situazione, hai questo osservatore privilegiato, da come lo racconti dipende quanto bene fai questo mestiere.
Certo,
perché
vero,
se tu lo racconti perché ti senti mandato dal giornale, già stai sbagliando. Se ti senti mandato dal lettore, già è un'altra cosa. Cioè, allora ti puoi anche consentire di trasferire non solo notizie, ma anche emozioni.
Soprattutto emozioni. Senti, tu hai detto uno va. Hai utilizzato questo termine, sì, perché il cronista va sul luogo dove succede.
Andava.
Dove...
Ora ci sono gli uffici stampa.
Io qua volevo arrivare. Cioè, tu dici il cronista va perché sei stato abituato nella tua ultra trentennale carriera ad andare nei luoghi dove succedeva qualcosa col compito di raccontarla e quindi di riferire al lettore, come giustamente hai detto tu. Adesso sono cambiate un sacco di cose.
Sì, assolutamente.
Cioè, adesso è cambiato il ruolo del cronista proprio.
Adesso, come dire, intanto i giornali della carta stampata sono quasi un ruolo di esaurimento, nel senso che stanno tutti messi piuttosto male. Perché, d'altra parte, questa era una cosa anche prevedibile.
Per l'evoluzione.
Quando è nato il web si è capito che c'è questa globalizzazione, la prima globalizzazione non è né nella finanza né nell'economia,
ah,
è nell'informazione, certo, perché certo. Cioè, la globalizzazione rende molto più difficili le dittature, cioè c'ha tutta una serie di effetti buoni ma anche effetti di cattivi, oddio non lo so se sono cattivi, comunque di trasformazione,
c'è il rovescio della medaglia, comunque
i giornali sempre diventeranno, se non riescono a diventare altre cose muoiono. Questo è il
Senti,
loro...
ti chiedo subito, se non riescono a diventare altre cose, ti chiedo intanto cosa dovrebbero, secondo te, dal tuo punto di vista, diventare per evitare quella fine lì, partendo dal presupposto che quando parli con uno che, quando era più giovane comprava il giornale tutti i santi giorni, adesso mi viene da pensare, quando uno compra il giornale, in realtà leggi le notizie del giorno prima, perché viene stampato la notte, mentre il web ti dà la notizia in tempo reale, proprio mentre sta accadendo.
Ma io,
come si combatte? Cioè, io penso che dobbiamo
cominciare a pensare all'informazione come un grande edificio che è pieno di servizi e uno sale sino a dove gli serve avere un servizio. Allora, io la mattina mi sveglio alle 7, accendo la televisione. In televisione vedo le rassegne stampa, le prime pagine, tutti i giornali che escono in Italia, di qualcuno anche estero se voglio. E dopodiché c'ho un notiziario alle 7:30, alle 8 c'ho il primo talk show dove ho un minimo di approfondimento. Dalle rassegne stampa io vedo se sui giornali ci sono approfondimenti importanti di grandi firme e in quel caso scendo e vado a comprare quel giornale. E allora, per tornare all'esempio dell'edificio, se io ho bisogno di sapere che è successo, va bene così. Io alle 9 del mattino già
sai
so
già
tutto.
Certo,
non
certo.
Solo le notizie, ma anche diciamo un minimo di approfondimento. Se invece voglio ulteriormente approfondire, mi vado a comprare il giornale o, nell'esempio dell'edificio, salgo un piano e vado sino ad arrivare proprio al roof garden,
esatto,
dove c'è il meglio che,
esatto,
che...
Quindi la differenza è l'approfondimento a discapito dell'immediatezza,
certo, cioè naturalmente questo è chiaro, comporterà nei lettori una stratificazione diversa da quella di adesso, perché io ricordo che quando il giornale L'Ora negli anni 60, io ancora bambino, sì, però a casa di mia nonna arrivava chi da Calavo Panaro, perché passava lo strillone, a tutti si buttavano perché c'era, esatto, la notizia di un'arretrata, esatto. Oh, quanto ne morero, L'Ora, cioè, no, l'Abbannio,
certo,
era
certo.
Già una
edizione straordinaria,
era una rassegna stampa, già l'Abbannio, giusto. Allora, quando c'erano i processi di cui i giornali pubblicavano resoconti stenografici, a casa di mia nonna c'era la lettura
collettivo,
familiare,
esatto,
che era come essere al processo. È chiaro che non è più così, no? Già da tempo,
certo,
non è più così. Cioè, gli stenografi nei giornali non esistono più.
Ma da
30 anni ormai.
È vero.
E quindi, cioè, è chiaro che il mondo dell'informazione è darwiniano. È in evoluzione. Ci saranno i rami secchi che cadranno
e ci saranno però i nuovi germogli che
naturalmente, certo, questo consente di affrontare una serie di problemi come quelli suscitati dalla buon'anima di Umberto Eco, che diceva con internet vince l'ignoranza. Io penso che non sia così. Vince l'ignoranza per quello che è ignorante. L'ignorante cerca l'ignoranza e la trova abbondante su internet.
Certo, è vero.
Per chi vuole invece approfondire, c'è l'imbarazzo della scelta.
Quello è vero. Senti, rifaresti adesso col senno di poi il tuo lavoro adesso, vedendo come si è evoluta la cosa?
Io penso che ci sia un grande bisogno del lavoro del cronista come veniva fatto una volta. I cronisti adesso sono operatori di seconda mano, mentre prima eravamo di prima mano.
È vero. È
noi
vero.
Andavamo sui fatti e...
ed eravate la prima voce a raccontare quel fatto lì.
Spesso arrivavamo pure prima alla polizia.
È vero.
Tutta una serie di
che
meccanismi.
Sarebbe interessante approfondire, che ma adesso non lo facciamo.
Dopodiché ora invece il libro, quando abbiamo presentato il libro, ho avuto il piacere di avere con me il questore cortese a presentarlo, che è quello che ha preso Provenzano oltre, certo, insomma, a fare, certo, tutta una serie di cose, e riflettavamo proprio su questo, che adesso la questura ha l'ufficio stampa. Ai tempi miei non c'era un ufficio stampa della questura. L'ufficio stampa è già un filtro,
è già
una cosa,
chiaro,
che rende l'informazione di seconda mano,
è chiaro,
cioè
è
che sequestra il cronista dentro il giornale. Io mi ricordo al giornale Allora, quando tornavo dal mio giro mi rimproveravano, c'era il mio capocronista Mario Genco, mi diceva: che sei tornato a fare? Tu devi stare fuori,
in strada, devi
andare,
stare in strada,
a girare,
cioè,
a fare...
cronista ai tempi,
cioè il libro è pieno di questi racconti recuperati per strada. Naturalmente alcuni sono proprio veri, non a 360 gradi, altri sono cose che io ho osservato e ho fatto diventare racconti, perché è, certo, sempre un libro, non è un saggio.
Certo, certo. Quindi... tra poco ne parliamo. Del resto, l'hai detto tu, lo rifaresti subito.
Sì, sì.
Ma Ennio Flaviano diceva: sempre meglio che lavorare.
Sempre,
no?
Meglio che lavorare.
Quindi va bene.
E io mi sono divertito per 43 anni.
Facciamo una piccola pausa, torniamo subito dopo a parlare di questo libro, D'Alto Aquino, di un cronista felice, Carlo Saradino editore, di Daniele Bilitteri. Tra poco ancora con lui qua in studio. Biagio Antonacci con Ci siamo capiti male. Biagio che ha già anticipato una serie di concerti, insomma, attività live molto molto intensa.
Sarà un anno ricco di appuntamenti che possiamo seguire sulla sua pagina ufficiale, sui Ticket Store, insomma, poter seguire proprio il tour di Biagio Antonacci.
Mentre, tornando al libro di cui stiamo parlando, D'Alto Aquino, di un cronista felice, tredicesimo libro di Daniele Bilitteri, Daniele che è qua in studio, stavamo nel frattempo parlando di quello che è un po' il futuro, no, dell'editoria, dei giornali, che devono combattere una guerra davvero senza esclusione di colpi contro il web, contro tutta una serie di nuove fonti, no, di informazione. E nel tuo lavoro di cronista ci sono stati, immagino, momenti sicuramente di grande entusiasmo, momenti un po' più complicati. Quanto il cronista dipende anche da questi flussi, no, della grande stampa o delle informazioni in genere?
Ma il cronista è un mediatore di linguaggi, se vogliamo, no? Cioè io vado, mi occupo di un avvenimento a cui non può partecipare tutto il parco dei miei lettori, e vado mandato da loro, diciamo. Quindi tutto questo comporta, diciamo, degli obblighi, e questo è in relazione con l'onda,
esatto,
che dicevi tu, dell'informazione, certo, ovviamente. Per esempio, una di queste cose è il fattore tempo. Cronista viene da chronos,
certo,
che in greco vuol dire tempo, quindi per noi il tempo è sempre stata una cosa determinante.
Beh, figurati noi che ci chiamiamo Radio Time.
Radio Time, esatto, a maggior ragione. Quindi il fattore tempo è importante. Dal fattore tempo dipende pure il fattore verità, perché noi ci riempiamo tanto la bocca della parola verità, dimenticando che verità non ce n'è mai una sola. C'è la verità nel momento in cui noi prendiamo atto di una vicenda. Questa verità si può modificare nel giro di pochissimo tempo, di
certo,
poche ore, addirittura di pochi minuti.
Allora, anche mentre scrivi il tuo articolo.
Anche mentre scrivi il tuo articolo ci può essere necessità di un aggiornamento, di un'ulteriore verifica, di una cosa che, diciamo così, modifica l'idea che tu ti sei fatta,
certo,
di una questione. E questa, la verità, è una cosa importantissima, perché poi questo problema della verità definisce la liceità di poter parlare del cosiddetto giornalismo d'inchiesta. Ora, io sarò vecchio, sarò antico, io diffido del giornalismo d'inchiesta, perché il giornalismo d'inchiesta molto spesso, se non quasi sempre, è viziato dal fatto che c'ha un punto di partenza pregiudizievole, cioè io struttura il giornale su una vicenda, mi sono fatto un'idea, penso una cosa e poi accordo i fatti a quello che penso io, e questo non si fa. Allora il giornalismo d'inchiesta dovrebbe comportare il fatto che tu vai a prendere tutti i dati che ci sono, non tutti i dati
e
che confermano quello che pensi.
Cioè.
Oh, bene. Allora il giornalismo d'inchiesta io lo concepisco se è fatto di numeri. Allora ci sono numeri nascosti nelle pieghe di un bilancio, nelle statistiche di un ministero, e allora tu le vai a scovare, scopri sorprendentemente che le mosche hanno 7 peli in meno delle zanzare, che è notizia, e allora quello diventa, e quello è il giornalismo d'inchiesta quando, diciamo, poi conduce a delle,
certo,
a delle conclusioni che sono
interessanti,
rilevanti,
certo,
appunto,
certo, certo.
Diversamente no, diversamente il giornalismo d'inchiesta è spesso, come dire, pilotato da chi ha interesse a
dare una verità piuttosto
il flusso
che un'altra,
delle notizie, certo. Come gli scoop, che tante volte sono pilotati, un'istituzione fa filtrare una notizia
e ti fa fare
nell'ambito di una guerra interna che hanno loro, in cui noi non c'entriamo niente ma ne diventiamo strumenti.
Complici, certo,
il cronista,
certo,
dovrebbe passare la vita a guardarsi da tutte queste cose.
ma non è facile, non è facile. Senti, tu hai citato prima i tuoi esordi, i tuoi inizi al giornale L'Ora, che è stata una stagione di informazione memorabile in questa città, assolutamente irripetibile, con risultati oggi credo inimmaginabili, assolutamente irrealizzabili. Poi sei passato al Giornale di Sicilia e ti sei trovato a un certo punto anche a raccontare una fetta di storia del nostro paese e ancor più, insomma, della nostra terra, addirittura per il New York Times. Hai raccontato,
sì,
il maxi processo alla mafia, Cosa
sì.
Nostra, al New York Times. In quel momento avevi la sensazione di stare parlando al mondo?
Bah, in realtà uno che racconta le cose di qua ha la sensazione di raccontare le cose di qua, poi chi le racconta. Non era questa.
Beh, insomma,
cosa.
Però,
lì
lo
faceva
per il giornale più famoso del
per
mondo.
Per la verità nacque da Life,
sì,
perché Life arrivò a me per alterne vicende, perché volevano fare una cosa sulla mafia, poi la fecero e fu la copertina di Life,
sì,
io la conservo,
sì,
come,
come sì,
la tunica di Santa Rosalia, una reliquia, diciamo, Life, sì, col nome, cose di capriccio,
con le,
diciamo,
pampine, così,
sì. E allora poi lì a New York, New York Times aveva la necessità, mandò l'inviato, però aveva necessità di avere
un corrispondente fisso,
e allora indicarono me, e io ho avuto questo,
beh, insomma, questo fa curriculum,
sono
da solo,
soddisfazioni, come
soddisfazioni,
dicono,
sì, è vero. Senti, il momento più bello di questo tuo percorso giornalistico per te qual è? Non necessariamente un raggiungimento di un risultato eclatante, ma proprio come soddisfazione personale, come...
Vabbè, naturalmente la prima soddisfazione personale è quando tu pensi di avere cambiato qualche cosa col tuo lavoro, il che non succede quasi mai, naturalmente, però quando succede uno si pria, ovviamente,
certo.
E questo è quanto. Poi è il divertimento di questo lavoro è avere la serena coscienza di non aver struppiato a nessuno, cioè di non aver fatto del male per colposamente,
certo.
Per colpo o imperizia, come
o anche per semplice negligenza,
per negligenza,
certo,
esatto, sì,
certo.
E questo è sicuramente la cosa, quando tu hai la serena coscienza di avere fatto il tuo lavoro e di averlo fatto. Io non ho mai dimenticato di avere a che fare con persone, per,
cioè,
me le
prima
notizie,
ancora che con fatti,
le notizie sono,
certo,
cose che riguardano le persone, quindi,
certo,
prima le persone.
È il tuo maggiore rimpianto in tutta questa tua carriera di cronista?
di non poter decidere di rifarlo rinascendo.
Dovresti rifarlo adesso con lo smartphone, con strumenti io che prima non c'erano.
Del resto lui è un cronista felice, per cui rifarebbe sicuramente tutto quello che ha fatto.
Senti, io sono contento, insomma, anche di leggere che tu sia felice per aver fatto tutto quello che hai fatto, anche perché, come giustamente dicevi tu, spesso il cronista si trova a dover raccontare le storie orribili, no? Tremende, però lo fai con quella coscienza a cui tu facevi riferimento.
Nelle storie orribili tu ci trovi il seme dell'umanità, e questa è la verità.
Certo.
Nelle tragedie tu trovi il significato di tante cose, il significato dei tempi, trovi la, come dire, la dimensione di una condizione. Questa è una cosa importantissima. Raccontare queste cose diventa fondamentale per la vita della nazione.
C'è
il meglio che ha fatto questo paese, che è la Costituzione italiana, è uscito fuori da una tragedia come una guerra civile, la Resistenza. Quindi, come diceva va buon'anima, dai diamanti non nasce niente,
dall'etame nascono i fiori. Hai ragione.
Ed è così.
Senti, c'è una notizia, poeta. Un grande poeta davvero, insomma, di Andrea. C'è una notizia che non avresti mai voluto raccontare.
Sì, la morte di bambini. Io con i bambini ho il cuore debole dei palermitani, diciamo. I bambini, le vicende dei bambini sono sempre
le più terribili da dover raccontare,
anche perché spesso sono, come dire, immotivate, sono tragedie che uno dice ma ti ha codice portava, invece con i bambini sono solo agnellini vittime.
È vero.
E questo è
vero.
Pesante.
È vero. Allora, andatelo a leggere questo libro, compratelo, Carlo Saladino editore, Dal taccuino di un cronista felice, il 13° libro di Daniele Bilitteri. Sono contentissimo che tu sia venuto a parlarcene. Buone feste. Scrivono due grandi narratori, complimenti per il tuo ruolo di narratore alle Christmas Ladies. E beh, insomma, al prossimo libro, che devo dirti?
Al prossimo libro. Ce l'ho anche in testa.
Ce l'hai in testa già?
Sì. Ce l'ho anche in testa. Se intanto voglio augurare buon anno a tutti, ascoltate Radio Time, che c'è gente in gamba e fanno buona musica, quindi meritano che un piccolo spot venga fatto. Auguri, buon anno a tutti, tante cose belle.
E leggete anche libri belli con quelli di Daniele.
Libri belli.
Grazie. Dal taccuino di un cronista felice. Ciao, buona felicità.
Ciao, arrivederci.
Ciao.